parte oggi questo nuovo servizio dedicato al mondo delle scuole, alle notizie più o meno istituzionali, agli eventi, alle iniziative e anche alla cronaca, al racconto cioè di quello che succede all'interno delle mura scolastiche. Che sia più o meno edificante, non ci faremo mancare niente, come vedremo infatti anche dalle notizie di oggi. E poi tanta attenzione da parte nostra e anche curiosità al bisogno che hanno i giovani studenti di esprimersi e di comunicare in libertà il loro mondo. Lo spazio Pianeta Scuola si articolerà in due rubriche, questo notiziario semiserio, diciamo così, nel quale raccoglieremo le notizie provenienti da tutto il mondo, e anche poi uno spazio di registrazione da autogestire, dove a parlare saranno gli studenti con le loro voci e le scuole che ci racconteranno il mondo visto da loro. E allora io direi oggi di partire proprio dalla cronaca. In questa settimana sono successe varie cose, più o meno belle, ma noi ce le raccontiamo. Che cosa è successo? A Sant'Ambrogio, in Val di Susa, un bambino della terza elementare ha bestemmiato in classe, ha detto delle parolacce. Le maestre, per punizione, gli impongono di lavarsi la bocca con l'acqua e sapone, forse per pulirla, perché avrebbe detto parole sporche. In passato in effetti si usava così, e proprio questo ritorno a metodi un po' vecchiotti è quello che ha fatto scattare la rabbia della madre, che ha pensato bene di denunciare le maestre, ammettendo comunque che il bambino e il suo figlio ha sbagliato nel dire parolacce e dire bestemmie, però il tipo di punizione sarebbe stato del tutto inadeguato. Secondo quanto ha riportato la stampa in questi giorni, i carabinieri avrebbero raccolto la denuncia per abuso di mezzi di correzione e hanno trasmesso il fascicolo alla procura di Torino. Dalla parte della dirigenza scolastica c'è stata una presa di posizione a favore delle maestre. La dirigente, in particolar modo Claudia Ronaldo, non ci pensa proprio a esonerarle, diciamo, a sospenderle dal lavoro, fino a quando, dice, non ci sarà una decisione della magistratura in questo senso. Le insegnanti, anzi, sarebbero competenti e di grande professionalità. Ma il bambino da quel giorno non va più a scuola. La madre dice che non se la sente, di notte agli incubi, e poi non voglio che torni in classe se prima non verranno allontanate quelle due persone. Quindi si pensa a fare una causa civile, e a questo punto si sono scatenati i commenti di tutti i tipi, pro e contro questi metodi di punizione. Voi che cosa pensate che sia stata una punizione umiliante? Pensate che abbia fatto bene? Quali potevano essere altre forme che la professoressa, la maestra aveva per riprendere il bambino, per dargli una lezione di educazione? E un'altra notizia che non ci piace per niente riguarda una scuola media di Catanzaro, dove la dirigente vieta la gita ad un bambino down. La dirigente, cioè, voleva imporre a questo bambino e a tutta la sua classe di non partecipare alla gita scolastica. Tanto è malato, non capisce, avrebbe proprio detto così. Evidentemente per la preside questo bambino rappresentava un vero problema, un fastidio, forse più esattamente un fastidio da trascinarsi appresso in una gita scolastica, e così avrebbe chiesto, quasi esortato, la classe a non informare il bambino down del calendario addirittura delle gite. Grande reazione invece della classe, che ha difeso il suo compagno arrivando a prendere una posizione drastica: se non viene lui non veniamo neanche noi. Ci sarebbe stato un secondo caso, questo primo caso a gennaio, poi risolto per un intervento estremo della madre, evidentemente inferocita, si è presentata a scuola rifiutandosi di uscire fino a che anche suo figlio non avesse ricevuto l'autorizzazione per la gita. poi un secondo episodio quando, a distanza di qualche settimana, la preside è tornata in quella classe per esortare i bambini a non far sapere le date delle future uscite didattiche, pena l'annullamento per tutti delle gite, quindi un bel ricatto in piena regola. E a questo punto di questi fatti sono stati avvisati gli uffici scolastici regionali e provinciali e probabilmente adesso arriveranno ispezioni e forse anche sanzioni. E per una notizia così pessima, da Reggio Emilia ci arriva una notizia esattamente opposta, ossia il comune di Reggio Emilia si è organizzato per permettere ai bambini disagiati con disabilità motorie o momentaneamente fortunati di partecipare meglio alle gite per seguire i loro compagni. Che cosa è successo? Grazie ad un accordo stipulato dal comune di Reggio Emilia con l'associazione Tutti in Bici, le scuole reggiane potranno usufruire di una speciale bicicletta attrezzata per il trasporto di una carrozzella in modalità sidecar. E quindi è proprio il comune che per promuovere la mobilità sostenibile e garantire infatti a tutti le stesse opportunità di spostamento, oggi si dicono le pari opportunità, ha concesso il mezzo incomodato d'uso gratuito all'associazione reggiana perché lo mette a disposizione delle scuole di ogni ordine e grado che ne facciano richiesta. E questa è una notizia esemplare. Adesso vediamo invece che cosa succede in questi giorni nelle scuole di tutta Italia. Per esempio a Bologna il 2 marzo parte questa iniziativa Parole in costruzione, psicanalisi e narrativa. Succede al liceo Galvani di Bologna in via Castiglione 38. Nell'ambito di questo progetto che si chiama Parole in costruzione, psicanalisi e narrativa, 50 ragazzi del ginnasio hanno effettuato tra ottobre e gennaio incontri con gli scrittori Pino Roveredo, Vitaliano Trevisan e con psicoanalisti e psicologi del consultorio Augusta Pini. Nel corso del progetto è stato chiesto loro di produrre un lavoro nella forma preferita tra saggio breve o poesia o cronaca o dramma o testo musicale incentrato sui due temi definiti che erano la follia e il corpo. Gli elaborati prodotti sono stati già presentati per quanto riguarda il tema della follia, mentre domani 2 marzo alle 14:45 verranno presentati gli elaborati sul corpo. Il progetto è stato promosso dalla Fondazione Augusta Pini, Istituto del Buon Pastore Onlus, con le associazioni Verba Manent, Assurdo Teatro e questo liceo ginnasio statale Luigi Galvani e la Fondazione Sorbi Nicoli. Chi volesse informarsi su questo tipo di progetti può contattare il 348 90 32 773 o anche collegarsi su fondazioneaugustapini.it. Per chi volesse partecipare l'ingresso è gratuito, poi noi cercheremo anche di contattarli per sentire quali sono gli esiti di questi elaborati. Il 3 marzo invece, che è giovedì, a Positano Sant'Agnello si parla di scuola e bullismo presso l'aula polifunzionale del plesso capoluogo Fiodo alle 16:45. Siamo nell'ambito dell'istituto scolastico comprensivo Gemelli e questo incontro dibattito sul tema bullismo e legalità vedrà la partecipazione del sindaco e dell'assessore all'istruzione e della dirigente scolastica Maria Pagano, che presenterà anche le attività del piano integrato di istituto per l'annualità 2010-2011 e infine una lectio magistralis del professor Dario Bacchini sul bullismo in Campania e il ruolo della psicologia scolastica. La conclusione dei lavori è prevista per le ore 19 ed è affidata al dottor Roberto De Falco, che parlerà anche lui di bullismo e legalità contro le prevaricazioni per la salvaguardia dei diritti umani. Invece adesso un evento gioioso a Roma, ne abbiamo già parlato nella rubrica degli appuntamenti. Dal 6 all'8 marzo è Roma, o meglio Piazza Vittorio, nel bel mezzo del quartiere Esquilino, sarà in festa. con il piccolo carnevale armonico. L'ottava edizione quest'anno è dedicata ai bambini di Haiti con un gemellaggio culturale e solidale tra i bambini d'Italia e quelli di Haiti. Il 3 marzo, infatti, i bambini di due classi della scuola di Donato a Roma parteciperanno alla sfilata indetta appunto all'Esquilino indossando le maschere di Haiti. Poi seguirà la festa del carnevale per 3 giorni, dal 6 all'8 marzo, che porterà Haiti a Roma attraverso l'armonia delle culture. Ricordiamo che il piccolo carnevale armonico è collegato al progetto Emergenza Haiti, quindi haitiemergency.org è il sito dove potrete trovare le informazioni, e poi tutto il programma della festa sul sito lascuoladipace.org e anche un riferimento telefonico al 340 058 51 67. Questo piccolo carnevale armonico è un progetto che nasce a Roma nel 2004 per realizzare proprio un'armonia culturale di solidarietà con i popoli che vivono in altre zone del mondo, o anche e soprattutto con gli emigrati delle nostre città, e consideriamo che l'Esquilino è per eccellenza a Roma il quartiere dove più è forte la presenza di immigrati. Il carnevale, poi, per quanto riguarda Haiti, è molto sentito e vissuto nei Caraibi ed è un carnevale del corpo che si manifesta in un rituale ludico fatto di elementi della gestualità, la danza, la musica prodotta con strumenti tradizionali molto simili alle vuvuzelas e gli abiti molto colorati, le maschere spesso raffiguranti animali totemici come le giraffe, le tigri, i leoni, le scimmie, le zebre, eccetera. Considerando che nel 2009 il carnevale di Haiti non c'è stato per rispetto alle centinaia di migliaia di vittime del terremoto, quest'anno invece si terrà ad Haiti, anche se potete immaginare ci siano state diverse resistenze. È stata addirittura paventata l'ipotesi che il grande raduno di persone potesse in qualche modo far scoppiare il contagio di colera. Questa ipotesi però è stata prontamente smentita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e quanto il colera sembra non si contrae stando insieme, cantando e ballando, ma solo attraverso l'acqua e il cibo contaminati. Nelle città di Port-au-Prince e Jacmel fervono quindi i preparativi per le sfilate, e consideriamo che ad Haiti il carnevale è una fonte di reddito per l'economia che gira intorno al turismo interno ed esterno, ed è soprattutto, dobbiamo considerare adesso, un modo per superare lo shock post-traumatico dovuto al terremoto e poi al colera. Questo piccolo carnevale armonico di Roma vuole allora realizzare questo gemellaggio culturale e solidare tra i bambini d'Italia e di Haiti, partendo appunto dal desiderio comune di un futuro molto più gioioso. E poi vi rimandiamo alla festa che si terrà appunto dal 6 all'8 marzo e porterà Haiti per 3 giorni a Roma con molte iniziative dedicate ai bambini e ai giovani. E in ultimo per oggi una notizia che arriva dall'UNICEF: in 70 milioni non frequentano nel mondo la scuola media, e a livello globale le femmine sono molto più indietro rispetto ai maschi, ossia gli adolescenti segnano il passo in ambito scolastico, e considerate che senza istruzione non si può sviluppare le conoscenze e le capacità di cui i ragazzi hanno bisogno per affrontare i rischi di sfruttamento, di abuso e di violenza, che risultano più alti proprio nel secondo decennio della vita. Quindi solo investendo sul futuro degli 1,2 miliardi di adolescenti tra i 10 e i 19 anni che vivono nel pianeta, e considerate che l'88%, quindi la stragrande maggioranza, è nei paesi in via di sviluppo, dove appunto si possono profilare questi rischi, sfruttamento e violenze, si possono interrompere cicli radicati di povertà e di disuguaglianza investendo, ripeto, sul futuro. Lo evidenzia l'UNICEF nel suo rapporto 2011 sulla condizione dell'infanzia nel mondo, intitolato Adolescenza, il tempo delle opportunità. Per raggiungere ulteriormente gli adolescenti di tutto il mondo, l'UNICEF oggi rilancia Voices of Youth, sito web fatto dai giovani per i giovani che si occupa di temi di portata globale. Lo trovate appunto su www.voiceofyouth.org, che è scritto Voice of Youth, youth.org. L'adolescenza rappresenta un punto di svolta, un'opportunità per consolidare i progressi compiuti nell'ambito della prima infanzia. I rischi, dicevamo, sono numerosi, sono dietro l'angolo: l'interruzione del ciclo scolastico, la disoccupazione, nel 2009 ne soffrivano 81 milioni di giovani, e poi gli infortuni, la cattiva alimentazione, l'uso di droghe, il disagio mentale o comportamentale, e si stima che ne soffra un adolescente su 5. Poi lo sfruttamento, gli abusi sessuali, la più alta incidenza di HIV, le violenze come il lavoro domestico e il matrimonio precoce, soprattutto per le ragazze. E infatti nei paesi in via di sviluppo, esclusa la Cina, le adolescenti povere hanno circa il triplo di probabilità di sposarsi prima di 18 anni rispetto alle loro coetanee appartenenti alle famiglie più ricche. Le ragazze che si sposano troppo presto rischiano infatti di cadere con più facilità in un ciclo negativo di gravidanza precoce, di tassi elevati di mortalità materna, di malnutrizione infantile, tutte cose evidenziate dal rapporto. Con queste notizie, che sono anche un invito a fare delle riflessioni, ci sentiamo la prossima volta. Aspettiamo delle voci, dei contributi anche dai ragazzi delle scuole. A presto.